Sia lodato Gesù Cristo. Nella introduzione alla celebrazione, cari fratelli e care sorelle, ho detto che questo colore che portiamo oggi, colore della liturgia di questa quarta domenica di Quaresima, indica che siamo arrivati a metà del cammino quaresimale. L'antica saggezza della Chiesa aveva stabilito che in questa giornata di metà quaresima si alleggerisse la penitenza e la serietà del cammino quaresimale. Per questo il viola è diventato rosa e la liturgia ha conservato questo segno importante che è ripreso, come avete sentito, dalla orazione di colletta, dove viene detto che la Chiesa si rallegra perché la Pasqua è vicina. E il nome di questa domenica è proprio un nome di gioia, letare, che vuol dire rallegrati. Se avete il foglietto tra le mani, come mi auguro e come dovete fare, potete vedere che l'antifona d'ingresso alla messa di oggi, che non abbiamo letto perché è stato fatto il canto, inizia proprio con questo imperativo: rallegrati Gerusalemme, il nome di questa domenica. E siamo a metà di questo cammino che ci ha visti molto impegnati, perché soprattutto quest'anno la Quaresima è riscoperta del cammino battesimale. Anticamente, quando il battesimo era amministrato soltanto nella notte di Pasqua, nella notte del Sabato Santo, questo cammino di Quaresima preparava al battesimo. Ed è importante che noi lo riscopriamo, questo cammino, soprattutto nella chiave battesimale, perché dobbiamo riscoprire il nostro battesimo, in forza del quale noi siamo stati resi figli di Dio, ma anche in chiave della confessione, perché i padri della Chiesa, gli antichi vescovi, chiamavano la confessione secondo battesimo. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo in questi giorni e che vivremo ancora di più nei giorni delle 40 ore alle quali ci stiamo preparando. Noi sappiamo che nel Vangelo di San Giovanni, e abbiamo letto un brano del Vangelo di San Giovanni, perché integra San Giovanni il Vangelo di San Matteo che leggeremo in tutto l'anno liturgico fino al mese di novembre, se Dio vuole. Nel Vangelo di San Giovanni i miracoli sono chiamati segni. Perché questo? Perché non è soltanto una realtà che riguarda la persona che riceve il dono del miracolo, ma perché quel miracolo diventa per tutti noi emblematico. Vale, potrei dire così per spiegare meglio, vale per tutti noi che ascoltiamo. E allora subito possiamo dire così, anche se l'impatto non è dolce, è un po' forte, che tutti noi siamo ciechi. Interiormente siamo ciechi, o meglio direi, tutti noi siamo stati ciechi e in un modo o nell'altro lo siamo ancora. Siamo stati ciechi prima del battesimo, il battesimo ci ha reso la luce, che è la fede. Abbiamo detto la fede che viene messa insieme nel nostro cuore, perché è una virtù teologale. E quando noi viviamo secondo lo spirito del mondo, torniamo nella tenebra. Abbiamo bisogno di luce. Siamo dunque ciechi ogni volta che viviamo nel peccato. La confessione e il battesimo ci danno la luce. E subito vi dico, guardate, non è un pensiero mio, è scritto nel Vangelo, questo gesto strano, questo gesto che Gesù fa è un po' strano, ci dice che Gesù ci vuole abituare alla logica dei sacramenti. Che cosa fa Gesù? Sputa per terra e impasta un po' di fango con la sua saliva e poi lo spalma sugli occhi del cieco. Gesù avrebbe potuto guarire il cieco con una parola, senza bisogno di impastare nulla, di toccare niente. Ha voluto fare un gesto che fosse un gesto significativo. Il fango ricorda la creazione e la saliva indica qualcosa di molto personale come personale la potenza di Gesù. È come dire che Gesù ricrea questo cieco, lo rende nuovamente capace di una vita normale, qual era quella che non poteva fare proprio perché era cieco. Avete sentito? Era anche mendicante, quindi non poteva lavorare, non poteva farsi una famiglia. Ed è quello che noi viviamo nei sacramenti, guardate. Quando ci hanno battezzato, che cosa è successo? È forse sceso Dio Onnipotente con tutti gli angeli e i santi? No, c'era un prete normale, per qualcuno di voi magari ero proprio io, già, che ha gettato sulla vostra fronte un po' di acqua, normalissima acqua, che abbiamo benedetto e che ci ha resi figli di Dio. Un segno umile, come umile il fango, come semplice la saliva, ma capace di darci la grazia, capace di avvicinarci a Dio. E quando confessiamo cosa succede? Succede che abbiamo davanti un ministro di Dio, consacrato da Dio per rappresentarlo, che ascolta le nostre miserie e pronuncia su di noi le parole bellissime della soluzione. Di modo che qualsiasi cosa noi abbiamo potuto combinare, attraverso quelle parole siamo veramente perdonati. Parole semplici, parole pronunciate da un uomo che rappresenta Dio, parole che cambiano la nostra vita. E nell'Eucarestia, poi mi fermo, non faccio l'esempio di tutti e sette i sacramenti, se no ci siamo anche domani. E nell'Eucarestia che cosa? Un po' di pane, semplice pane, addirittura senza lievito, un po' di farina con acqua, un po' di vino, di uva, e Gesù si rende presente, Dio si rende presente per nutrirci, per nutrire il nostro cuore. Gesù ha fatto questo gesto per dire che ci raggiunge attraverso quei canali che sono la nostra sensibilità. Dio ci raggiunge a nostro livello, io direi così per non offendere nessuno, non offendere neanche me stesso, se no avrei detto ci raggiunge alla bassezza alla quale siamo, perché siamo peccatori. Vediamo adesso nel Vangelo tre pensieri, perché vado un po' in fretta oggi. Il primo pensiero è questo: l'incontro di Gesù col cieco. Questo miracolo ha una particolarità. Io scommetterei che nessuno di voi l'ha notata. E la particolarità è questa: il miracolo viene fatto senza che il malato chieda niente. Il malato non chiede a Gesù di essere guarito. Noi sappiamo che ci sono miracoli nel Vangelo dove il miracolo è chiesto anche con forza. Pensate al centurione: Signore, mio figlio sta morendo, non dire nient'altro se non una parola e quella parola basterà perché mio figlio guarisca. Oppure la bambina, il papà della bambina di 12 anni: vieni perché la mia bambina sta morendo. E poi addirittura vengono a dirgli: non scocciare più Gesù, la bambina è morta. E Gesù va lo stesso e risuscita la bambina. Oh, molto bella, una cosa che mi piace molto è la vicenda del paralitico portato da quattro amici davanti a Gesù. Questi amici vedono la folla, vedono che è impossibile portare la barella davanti a Gesù, allora scoperchiano la casa e fanno scendere il malato davanti al Signore. In questo caso il malato non chiede niente. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è Gesù che vuole incontrarlo. Non è lui che chiede a Gesù qualcosa, è Gesù che vuole incontrarlo in quella situazione di malattia che lui vive. Gesù fa un gesto di misericordia, fa un gesto di bontà. Gesù entra nella sua vita. Che cosa vi ricorda questo? Pensate alla samaritana domenica scorsa. Gesù chiedeva acqua a una donna che era molto leggera, una donna disordinata, ma chiedeva acqua per che cosa? Perché voleva dare un'acqua, lui, che non era quella del pozzo, ma era l'acqua che viene dal suo cuore, l'acqua del perdono. Aspettava lì al pozzo Gesù che questa si presentasse in un'ora non prevista, a mezzogiorno, quando non vanno le donne a prendere l'acqua al pozzo, la aspettava al varco per cambiare la vita. E così ha fatto col cieco. Però lasciatemelo dire, così fa con noi oggi. In questo momento noi siamo come il cieco e Gesù ci aspettava qui, ci aspettava al varco per dirci queste cose che ci sta dicendo, per dirci che noi siamo importanti per Lui, che Lui guarda le nostre sofferenze, che Lui vede come siamo nella nostra vita, qual è la dinamica della nostra esistenza, semplice, povera, normale, ma piena della grazia e della luce della fede. Molto bello, a me piace molto questo cieco, mi piace nella sua disinvoltura. Per esempio, quando dice ai farisei, come sarebbe a dire: voi sapete tutto, tutto, e non sapete com'è che questo mi ha guarito? Questo è il Figlio di Dio. E guardate quanto è grande Gesù. Adesso se io chiedessi a voi quanti miracoli ha fatto Gesù per il cieco, voi direste uno, l'ha guarito, gli ha reso la vista, no, ne ha fatto due. Se voi andate alla fine della vicenda, quando lo hanno già mandato via dalla sinagoga, quindi diciamo così scomunicato, quando ha tutti contro, compreso i genitori, dei quali subito parleremo, Gesù lo rincontra e gli fa una domanda: tu credi? E il cieco risponde, l'ex cieco, risponde in un modo superlativamente bello: Signore, io credo. E guardate, questo Signore non è come diciamo comunemente, no? Ah, ho visto quel signore al supermercato, conosco quel signore, so dove abita. No, no, questo è il titolo proprio della divinità di Gesù, Kyrios. Signore, io credo. Il cieco da solo ha avuto questi due miracoli, la luce interiore, la fede, la luce degli occhi nel corpo, ed è stato aiutato da Gesù a fare un percorso che lo ha portato ad essere amico di Gesù. Seconda scena, i genitori. Ah, questi due proprio non mi piacciono. Questi sono due tipi opportunisti. Perché? Perché non vogliono guai. Beh, intanto noi vediamo nel Vangelo che questo faceva il mendicante. Allora non c'era tutto quello che oggi la società moderna prevede per chi è malato. Quando uno era malato era condannato a chiedere l'elemosina se non aveva una famiglia che lo sostenesse. Questo chiedeva l'elemosina, vuol dire che questi genitori in un modo o nell'altro si erano lavati le mani di lui. Ma anche in questo momento, quando i farisei intervengono, questi hanno tutto modo, per essere buono dico diplomatico, di uscirsene dal problema. Noi sappiamo che è nostro figlio, noi sappiamo che era cieco, come è guarito, e chi l'abbia guarito chiedetelo a lui che è grande. Non hanno il coraggio della verità, non hanno il coraggio di dire quello che è vero davanti a Dio, davanti agli uomini, e di prendere le conseguenze. Perché guardate, cari fratelli e care sorelle, quando noi diciamo la verità, questa verità molte volte si paga, la dobbiamo pagare di persona, perché la verità non è comoda molte volte. Adesso non voglio citare la famosa canzone "La verità ti fa male, lo so", però siamo un po' in quella linea, sapete? La verità si paga. Quando tu dici la verità sui fatti, per esempio, questo è peccato, non si fa. Questo va male davanti a Dio, non è gradito al Signore. Questo, tutto questo non vi attira la benevolenza di quelli che avete intorno, ma la verità bisogna dirla. E Gesù ha detto a San Tommaso: Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. Questo sapete cosa vuol dire? E mi riferisco soprattutto ai giovani presenti. Vuol dire che per noi la verità non è una cosa. La verità è una persona, è Gesù Cristo. E io devo essere noi, in quanto battezzati e cresimati, quasi cresimati, qualcuno quasi cresimato, noi dobbiamo essere e siamo testimoni della verità, sempre. Terza scena, questi farisei. Beh, intanto diciamo che, come era loro solito, si intromettono in una cosa che a loro non riguarda. Gesù guarisce questo, anche se li ha guariti di sabato, non c'era niente che potesse riguardarli, ma loro si intromettono perché hanno da dire qualcosa sulla vicenda. E la vicenda è non sostenere il bene, ma trovare un motivo per condannare. Che cosa avremmo dovuto dire noi, per esempio, se avessimo visto una cosa di questo genere? Avremmo dovuto dire: ma benedetto sia Dio che questo era cieco dalla nascita. Sapete cosa vuol dire? Che non aveva mai visto nulla, non aveva mai visto il volto della mamma, del papà, la casa dove abitava, non si era mai visto lui, mica era poco, eh? Questo era cieco, in un modo o nell'altro siamo riusciti a farlo vedere, viva Dio, diamo gloria al Signore. No, questi trovano sempre qualcosa da dire. E che cosa dicono? Dicono che Gesù è un peccatore, quindi quello che ha fatto non va bene. Meno male che l'ex cieco me li sistema per le feste, prende i piedi, se ne va e li molla a fare le loro discussioni inutili. Questo anche è un insegnamento importante per noi. Il fatto che noi siamo illuminati nel battesimo, il fatto che noi siamo testimoni di verità, ci deve portare a lavorare per il bene, per il buono, a sostenere ciò che è giusto. Dobbiamo essere persone che costruiscono il bene all'interno delle famiglie, all'interno delle comunità, nel posto dove siamo, a scuola, in facoltà, nel posto di lavoro. Siamo noi che dobbiamo portare il bene, apprezzare quello che c'è di buono. Dice San Paolo nelle sue lettere: provate ogni cosa, quello che è buono tenetelo. Dobbiamo essere capaci di questo, del bene, di vedere il bene e il bello che è presente in tutte le situazioni, insieme certamente a tante cose cattive che non possiamo condividere, ma dobbiamo, siamo chiamati a sostenere il buono. E concludo. Vi ricordate la samaritana? Incontrato Gesù va in paese e io vi ho detto domenica scorsa, diventa apostola, perché la parola apostolo vuol dire mandata, mandato da Gesù. Lei va in paese, testimonia di aver incontrato Gesù. Molti credono per la sua parola, poi incontrano Gesù e gli dicono: non crediamo più perché ce l'hai detto tu, ma perché attraverso di te abbiamo incontrato il Signore. Cosa dice Gesù al cieco quando gli spalma, prendete il foglietto, quando gli spalma il fango sugli occhi? Vai a lavarti alla piscina di Siloe, che vuol dire inviato. Inviato. Gesù vuole che la grazia dell'incontro con Lui sia testimoniato nel mondo. E questo è importante per noi. Tu non sei cristiano per gli affari tuoi, a livello tuo personale, che nessuno lo sappia. No, no, no. Non è il cristianesimo di Gesù quello. Tu sei cristiano perché quello che succede nel tuo cuore lo devi testimoniare. E la grazia e la bontà, la bellezza dell'incontro con Gesù lo devi far sperimentare a chi è lontano da Gesù, perché tutto è grazia, tutto è grazia. Quello che noi riceviamo non lo abbiamo meritato, è dono del Signore, e per questo lo dobbiamo condividere. Vediamo allora che Gesù dice: sono venuto per un giudizio, perché chi vede diventi cieco e chi è cieco veda. E uno dice: e questo cosa vuol dire? Semplice, molto semplice. Gesù è venuto per perdonarci, Gesù è venuto per riabilitarci, perché chi è nel peccato possa vivere in grazia e chi crede di essere giusto si accorga di essere nell'oscurità, perché nessuno di noi è santo, nessuno di noi è assolutamente buono, siamo tutti gente in cammino. Facciamo i passi che dobbiamo fare. Ci viene chiesto di fare la confessione, di fare la comunione. Adesso che è Pasqua, non tiriamoci indietro. Non tiriamoci indietro, perché questo è quello che Gesù chiede. Quel Gesù medesimo che vi aspettava oggi in chiesa. Come con la samaritana, come col cieco, così anche per ciascuno di noi. Per spalmare sugli occhi del nostro cuore un balsamo di misericordia e di amore che i nostri cuori aspettavano e aspettano da tanto tempo. Non priviamoci di questa gioia e di questa grazia che Gesù ci vuol dare. La Madonna Santissima, Madre dei Dolori e Regina di Consolazione, ci aiuti a vivere bene questa seconda parte della nostra Quaresima. Sia lodato Gesù Cristo.